Buongiorno, benvenuti a questa puntata di Omnibus Life Estate. Il tema del nostro dibattito, quello che affronteremo, che andiamo a affrontare con i nostri ospiti, è la giustizia. Cominceremo parlando della scarcerazione di uno degli autori della strage del Circeo, ma questo ci servirà poi per entrare nel merito di un tema così delicato e importante come quello della giustizia, della certezza della pena, delle condizioni anche dei penitenziari italiani. Anche quelle dei detenuti, insomma, lo sappiamo tutti quanti, lo sapete benissimo, questo è un tema delicato che ogni volta si ripropone e che difficilmente poi riusciamo ad affrontare in maniera adeguata. Allora io vi vado a presentare i nostri ospiti che ci aiuteranno appunto a capire meglio quali sono i nodi di questa intricata vicenda. Comincio con Donatella Astasio, buongiorno, giornalista del Sole 24 Ore, autrice di un libro, Diritti e Castighi, storie di umanità cancellata in carcere. E quindi sicuramente una competente della materia. L'onorevole Donato Bruno, buongiorno, del Popolo della Libertà, deputato e presidente della Commissione Affari Costituzionali, quindi a lei poi spetterà il compito di difendere il lavoro del Parlamento. E poi Marco Cappato, Radicali Italiani, attivista del Partito Radicale, segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica.
Buongiorno.
Ma poi vedremo che a Ferragosto, con quel vostro blitz, diciamo, nelle carceri avete... potete raccontarci quello che avete trovato, le condizioni, quali sono, insomma, quali sono i problemi anche proprio della popolazione carceraria. Allora io inizierei proprio parlando della sentenza della liberazione di Gianni Guido. Colgo l'occasione per leggervi, non so se l'avete già visto questa mattina, un intervento di Mario Cervi sul Giornale. Allora dice: la mala giustizia funziona benissimo, questo è il titolo provocatorio. Dice: l'autore del delitto del 1975 non è stato scarcerato per negligenze dei giudici o cavilli di avvocati, ma perché ritenuto pentito e meritevole di tornare nella società. Un detenuto modello, insomma. Ma allora dice: cosa bisogna fare di peggio per stare in carcere? Cappato.
Io su altre vicende, come quella di Adriano Sofri, potrei pronunciarmi sull'unica valutazione che in questi casi conta, dopo anni ovviamente scontati di carcere, cioè se la pena abbia assolto alla funzione che la Costituzione assegna alla pena, cioè quella
appunto, ricordiamola infatti, qual è?
Del, diciamo così, della rieducazione, del recupero del detenuto. Non ho una conoscenza diretta per dire se i giudici in questo caso abbiano commesso un errore o no. Voglio dire la cosa per me oggi più rilevante, lo vorrei dire a Cervi, lo dico ai telespettatori, dei quali, diciamo statisticamente, almeno qualche decina di migliaia di chi ci guarda è coinvolto in quei 9 milioni di processi pendenti nel nostro paese. 9 milioni. Vogliamo parlare di impunità?
Ne parliamo tra un attimo, volevo prima un giro vostro così un po' veloce per commentare proprio questa scarcerazione, insomma, perché sicuramente è stata clamorosa, voglio dire, però è anche vero, questo lo dobbiamo dire,
limitandoci a questa scarcerazione, insomma. La legge è stata rispettata, implicato nel processo legale, diciamo, una valutazione affidata al giudice, ai giudici, e quindi gli elementi, io personalmente, per dire che questa è stata una scelta sbagliata, non li ho. Credo che bisogna occuparsi di quando la legge è violata più che di fare polemiche per quando è rispettata.
Senta Bruno, un'intervista all'avvocato del Donatella Colasanti, dice: tra indulti, condoni e legge Gozzini ha pagato tutto. Come dire, il conto con la legge, lo stesso legale, lui lo ha pagato. Però perché poi tanto clamore?
No, clamore perché il fatto comunque è un fatto che ha destato grande clamore sia quando è avvenuto, ma anche per il comportamento che hanno avuto gli autori di questi reati successivamente. Non va dimenticato, insomma, quello che è avvenuto 3 o 4 anni fa, non va dimenticato neanche quello che Guido oggi, insomma, che viene posto all'attenzione dell'opinione pubblica in qualche modo durante il suo percorso di riabilitazione, chiamiamolo così, di reinserimento, qualche pecca, e quindi l'opinione pubblica si pone una serie di interrogativi. Però resta il fatto, e credo che l'interpretazione che dà l'avvocato dello stesso, diciamo, allora dichiarato colpevole, ha ragione. Noi abbiamo una serie di leggi che devono essere rispettate, e guai se così non fosse, si possono cambiare, ma allo Stato, laddove ripeto, nel sistema carcerario vi è una parte che riguarda un sistema premiale, chiamiamolo così, cioè che sono, a secondo dei comportamenti che vengono usati da parte del detenuto, delle piccole agevolazioni che poi nel tempo diventano anche consistenti, per esempio uno sconto di anni che poi diventa di mesi, ma sommati a una lunga carcerazione diventano di anni. Quindi è chiaro che applicando la legge e con ogni probabilità quello era il tempo che Guidi è dovuto rimanere in carcere, dopodiché lo Stato ha ritenuto che ha pagato il conto. Ripeto, sarà giusto o non sarà giusto, le carte andrebbero lette, ma io ritengo che quella interpretazione che dà l'avvocato sia abbastanza in linea con la normativa vigente.
Quindi, Stasio, un commento, visto che lei è una competente. Questa com'è? Una scarcerazione iniqua? Come facciamo? Cioè, questo ci serve a far emergere forse le contraddizioni, no, di una legge, perché in realtà sono stati rispettati i dettami della legge, però tutti quanti, diciamo, la grande parte dell'opinione pubblica si sente un po' scandalizzata per questa scarcerazione. Allora dobbiamo forse decidere, allora, se è stata rispettata la legge, dall'altro però perché arriviamo poi a una scarcerazione come questa? Sì, lei che opinione ha in questo?
Ma indubbiamente, come ricordava il Presidente Bruno, io tra l'altro ho un ricordo netto di quel processo, di quei fatti, di quel processo, perché il processo per stupro,
scosse l'opinione pubblica, e quindi anche
oggi ho una reazione emotiva, se vogliamo, al fatto che uno appunto degli stupratori possa essere fuori dopo 20 anni, però bisogna mettere da parte le reazioni emotive e cercare di ragionare con la mente fredda. Il punto è stata violata la legge? Da quel che ne sappiamo, no, non è stata violata la legge. La legge italiana funziona così. È inutile, fomentare un sentimento popolare, no, di reazione ad un fatto del genere, se questa persona ha scontato gli anni di carcere che comunque gli sono stati comminati, secondo una legislazione che il Presidente Bruno parlava di premi, ma in realtà i cosiddetti benefici poi in realtà non sono libertà, non sono premi, sono una modalità di esecuzione della pena che è finalizzata, piaccia o no, al ritorno del detenuto nella società, tranne nei casi ovviamente in cui viene comminato l'ergastolo. Allora, posto che il detenuto deve ritornare in società, il problema è un altro, è fare in modo che sconti una pena sensata. Una pena sensata significa una pena costruita in modo tale da farlo rientrare nella società, non più pericoloso. Quanto al pentimento, io personalmente credo che sia un fatto...
scuote la testa, Bruno, intanto, sul pentimento.
Talmente privato che eviterei di fare... Allora, nel gergo carcerario si parla di revisione critica. Non è detto che al momento della scarcerazione tutti i detenuti abbiano fatto quella revisione critica che di fatto, li riporta in libertà. E questo però dipende molto, e non so se ne parleremo, anche da come è organizzato il sistema carcere, che poi è un servizio pubblico, non ce lo dimentichiamo, e che dovrebbe essere appunto finalizzato produrre libertà, per quanto riguarda i detenuti, ma anche sicurezza collettiva, e questo è un aspetto che forse
Viene trascurato. Da quello che stava dicendo lei mi ha colpito, perché immagino che colpirà molti che stanno a casa, cioè lei ha parlato, come prevede la legge, di reinserimento nella società. Io credo che qui la questione che molti si sono posti quando appunto hanno trovato questa liberazione, questa cosa, eccetera, hanno detto: ma va reinserito in società un soggetto come questo? Credo che questa in realtà è la domanda che ovviamente il legislatore si deve fare, forse fino a un certo punto. Prego, che parlo. Ah no, pensavo volesse intervenire, visto che invece...
Voglio dire, io capisco che può sembrare un discorso cinico, però questo signore è stato condannato a un tot di anni di carcere, non è stato condannato all'ergastolo. Può piacere o non piacere, magari a molti non piace, posso dire, forse anche a me non è piaciuto all'epoca, anche se poi sull'ergastolo ci sarebbe molto da dire anche qui. Però, visto che poi gli anni passano, no? E si torna comunque a far parte di una comunità e di un contesto sociale, allora è inutile fare discorsi del tipo, cioè, lo chiudiamo in galera e buttiamo la chiave.
Buttiamo la chiave,
no?
Certo.
Perché
il principio,
queste
certo,
sono persone,
non è una vendetta comunque. Certo.
Non è una vendetta, certo. Queste sono persone che meritano, come dire, rispetto in quanto persone. Naturalmente devono pagare quello che hanno, come dire, per quello che hanno commesso, ma come dire, il prezzo dei crimini che hanno commesso è la privazione della libertà. Non sottovalutiamo la privazione della libertà, che cosa significa la privazione, certo, della libertà. Quindi...
Cappato, un commento su questo, cioè sul fatto che poi devono essere reinseriti tutti in società, oppure ovviamente sia tutta la comprensione possibile, sentendo i familiari delle vittime, appunto della vittima, del Circeo, di chi ha subito questa cosa, dice no, per carità, come diceva Anastasio, buttiamo la chiave e lasciamolo lì in carcere.
No, no, io su questo non posso che essere d'accordo con la Costituzione e con quello che è stato detto, e credo che anche vada separato il discorso dalla questione dei familiari e delle vittime, per i quali naturalmente c'è
tutta
molto di più che il rispetto,
certo, certo.
Ci deve essere l'empatia e la comprensione, però non possiamo immaginare che una pena detentiva possa essere legata o debba essere legata nel bene o nel male alla reazione dei familiari delle vittime, perché ci possono essere persone che legittimamente sul piano individuale e personale, e la giustizia serve proprio perché la gente non si fa giustizia da sola,
certo,
no? Sul piano personale non potranno mai perdonare, sopportare nemmeno l'idea di quello che è accaduto. Ci sono persone che per convinzioni etiche, religiose di qualsiasi tipo arrivano addirittura dopo giorni a comprendere e a perdonare, ma non è che possiamo pensare che la pena debba essere collegata a una sorta di ultimo grado di giudizio affidato ai familiari delle vittime. Credo che faremmo un torto, una violenza innanzitutto a loro, cioè li caricheremmo di una responsabilità che uno Stato di diritto si deve assumere proprio in relazione all'obiettivo previsto dalla Costituzione, la rieducazione della persona.
E Bruno, vuole dire qualcosa?
No, credo che sia stato detto già molto su questo. La nostra Carta Costituzionale prevede per colui che è astretto in un regime carcerario di essere comunque riabilitato. C'è un sinallagma tra la pena, quindi il fatto che ha commesso, e la pena. Una volta che questa pena è stata scontata, ha diritto, come tutti gli altri, ad essere ritenuto cittadino libero,
all'opportunità di essere
con la dignità. Esatto. Ora, su questo, che sembra un discorso molto semplice, vi sono una serie di norme che consentono a chi meglio si comporta nel carcere, chi dà l'idea del ravvedimento, che può essere, ecco perché parlavo di sistema premiale, cioè ci sono appunto dei premi che vengono dati, perché non tutti i carcerati sono uguali.
Però ci sono state anche molte critiche proprio in questa occasione, legge Gozzini, poi vedremo della Bossi Fini,
sì,
eccetera.
Però
come
il
dire,
problema
sembrano quasi
altro,
delle leggi che poi alla fine non rappresentano magari
la volontà
prima parte
popolare.
Esatto,
sì,
esatto, forse.
Però
sì,
bisogna anche pensare che in quel sistema chi veramente dà prova, tanti giovani si laureano, tanti giovani hanno voglia di riprendere, e ammettendo, sì, di aver sbagliato.
Teniamo conto che nella popolazione carceraria c'è anche chi poi è meritevole di essere inserito, probabilmente
non
anche la buona parte della popolazione carceraria.
Ora, è chiaro che la legge deve prevedere anche questi casi. Ora, da quel momento in poi, lasciato diciamo l'attività del legislatore, è nelle mani della magistratura, e il magistrato non può che usare lo stesso metro per tutti, al di là del cognome e dei fatti che si sono verificati. Perché, ripeto, probabilmente se questo caso non fosse stato così eclatante come si è verificato 30 anni fa, 35 anni fa, probabilmente oggi Guidi sarebbe libero tranquillamente, perché ha scontato il prezzo e nessuno ne avrebbe parlato. Il fatto era talmente eclatante, lo è stato nel corso anche degli anni, che ha fatto sì che oggi si ripone nuovamente il problema. Ma altri casi, tantissimi altri casi, quasi identici, anche se non è quasi possibile dire che i casi sono identici, sicuramente hanno avuto una pena, hanno avuto poi un comportamento direi che in consono alla carta, al dettato costituzionale, e sono ritornati in libertà, di cui nessuno ne parla, ma questo è il sistema.
Senta, e di questi problemi, i problemi della giustizia, purtroppo sono piene le carceri. Allora, se la regia me li manda in onda, vediamo dei cartelli sulla popolazione carceraria. Ecco, qui abbiamo la capacità delle carceri, lo vediamo, di 43.201 detenuti, e quelli reclusi sono 63.587, quindi sono 20.000 in più, abbiamo un surplus di 20.000 detenuti. Poi vedremo successivamente uno screening più dettagliato di quali sono i detenuti, appunto, eccolo qua, 52% sono... custodia cautelare, il 37,2 ha una pena residua di 3 anni, il 34 dei condannati è straniero, e 19.000 reclusi potrebbero accedere a misure alternative. Allora, prima di commentare queste cifre, ecco, qui lo vediamo anche nel dettaglio con le città, perché una regione su due è in sovrannumero, in sovrappopolazione carceraria. Cappato, che cosa avete trovato? Qual è la condizione che avete trovato?
Sì, intanto l'iniziativa lanciata dai deputati radicali, Rita Bernardini, in realtà ha avuto la partecipazione
150,
parlamentari. Di tutti gli schieramenti, di tutti. In sintesi stiamo parlando di una situazione dove il criminale è lo Stato, perché il sovraffollamento non è...
Bruno sorride, poi adesso la faccio replicare.
Il criminale è lo Stato, ma lo dico, non è nemmeno un paradosso.
Provocatoriamente.
No, perché l'Italia è il paese più condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'Italia, lo Stato italiano, ma non... con Berlusconi o con Prodi,
no.
Da lustri a questa parte.
Abbiamo avuto più di un richiamo dell'Unione Europea.
Ma noi siamo condannati costantemente con migliaia di condanne di casi per violazione dei principi dei diritti dell'uomo fondamentali relativamente ai tempi della giustizia, il che poi va di pari passo con il vero scandalo dell'impunità, perché uno pensa hanno liberato questa persona, il nostro sistema è lassista, è stato fatto l'indulto, il nostro sistema è lassista.
Alfano e Mestre ha garantito che non ci saranno nuovi indulti.
Il nostro sistema è lassista, no, c'è un'amnistia di fatto con 120.000 processi che vanno in prescrizione ogni anno statisticamente, quindi con decine di migliaia di colpevoli, mentre ci sono in carcere 30.000 persone tecnicamente
innocenti.
Ci sono
stati provvedimenti clamorosi, ricordiamolo, di boss scarcerati per decorrenza dei termini.
Quindi insomma, l'amnistia, quindi... nessuno, né Alfano, né il ministro, né il centrosinistra, il PD, Di Pietro, né il giustizialismo più, nessuno si può permettere di dire che loro sono contro amnistie e indulti, perché stanno tollerando, e stiamo come Stato, tollerando che il nostro paese sia un criminale seriale, abituale, in sede europea, con decine di migliaia di colpevoli che non vengono nemmeno processati perché gli scadono i termini, e con le carceri dove vengono ammassati in condizione, anche qui, di illegalità. Non c'è un problema sovraffollamento, no, c'è una condizione illegale di tortura delle persone, perché...
L'ultima vicenda è quella del cittadino bosniaco, no?
È stato il primo che ha avuto un risarcimento europeo monetario, e questo, perché non si capisce perché, se entra il NAS in un negozio di alimentari e ci sono i cibi mal conservati perché tutti stipati, chiude il negozio. Invece il carcere, siccome sono persone, magari in buona parte, come abbiamo visto, extracomunitari, allora questo è un problema di sovraffollamento. No, è un problema di delitto,
sentiamo,
di crimine.
Sentiamo Bruno come difende lo Stato criminale.
No, cioè, già
è una provocazione, naturalmente.
Lo Stato criminale, che da noi ci sono una serie di problemi che vengono giustamente censurati dall'Europa. Credo che sia un ulteriore stimolo a cercare di vedere quale soluzione.
Tra questi la durata dei
adottare.
Processi, perché poi qui...
Sì, ma non è solo la durata dei processi, mi consente. Purtroppo il sistema nostro è quello della sentenza passata in giudicato, tre gradi del giudizio, ed è chiaro, sia in sede civile che in sede penale, che oggi fare tre gradi del giudizio si passa dai 5 anni ai 10 anni con molta tranquillità. Questo per avere una sentenza passata in giudicato. Il sistema andrebbe rivisto, come andrebbe rivisto? Ci sono tavoli aperti ormai da anni, e non è
facile. Ma non riusciamo a trovare una strada.
Non è facile. Perché noi abbiamo dato al cittadino il massimo delle garanzie, questa è la verità. Il legislatore si è posto negli anni più come il legislatore dell'indagato, del colpevole, che non della vittima. nel nostro codice, anche nella nostra Costituzione, soprattutto nella Costituzione, non si parla mai di vittima, perché si è voluto garantire comunque tutte quelle che sono le libertà al cittadino fino a che non ci fosse una sentenza definitiva passata in giudicato. Questo secondo me è un fatto estremamente positivo, dove la cultura giuridica diciamo è l'apice di questo ragionamento. Però nessuno poteva immaginare che in Italia ci fossero tanti tanti problemi, cause civili, l'italiano è uno di quelli che fa causa per qualsiasi cosa, e soprattutto nel penale. Probabilmente non l'indulto, ma sfoltire una serie di fatti, di comportamenti e metterli in sede amministrativa è molto più efficace.
Coinvolgere il giudice di pace.
Proprio quello che diceva Cappato. Arriva al NAS, vede e chiude il negozio. Quello è un provvedimento amministrativo. Lo si può fare per molti altri comportamenti che oggi sono previsti dalla legge come fatti delittuosi, ma che possono diventare fatti di violazione di norma amministrativa, e che sono la stragrande maggioranza dei processi cosiddetti bagatellari, che vengono comunque non presi in considerazione da nessun magistrato e quindi vanno in prescrizione, vanno diciamo nel dimenticatoio. Quindi più che fare questa figura, probabilmente con una normativa diversa, tanti di questi fascicoli che oggi giacciono presso le procure potrebbero passare in altra sede e con diciamo anche provvedimenti diversi, anche con risultati diversi. Il problema del sovraffollamento delle carceri è un fatto endemico, noi ce l'abbiamo da quasi sempre. Va considerato altresì che del numero che lei ha rappresentato, circa 20.000, mi risulta che siano di extracomunitari.
E questo sarà un altro problema. Io mi devo fermare, devo dare la linea alla regia, ricominciamo poi da Stasio, perché nel suo bel libro ci racconterà anche delle storie di umanità, perché è paradossale, ma ci sono delle storie di umanità. Ci vediamo tra poco, restate con noi, fra due minuti. Ben ritrovati. Bruno, velocemente le faccio concludere l'intervento. Prego.
Ecco, del dato che abbiamo visto, quello che mi impressiona notevolmente è che su 60.000 circa, insomma, di popolazione carceraria, il 53%, 52-53% sono in carcerazione preventiva. Vuol dire che sono persone che non hanno ancora subito il processo.
E in custodia cautelare il 52,2, il 37 ha una pena di 3 anni.
Questo, devo dire la verità, è un dato veramente che deve far riflettere, non solo.
Però anche quei 19.000 reclusi che potrebbero accedere a misure alternative fa riflettere. In un momento di sovraffollamento forse si potrebbe. Ma la legge lo consente?
Come no? La legge lo consente probabilmente.
E allora da cittadino dico, perché allora non l'applichiamo? Perché non lo facciamo? Stasio.
Qui devo intervenire. Prego, prego. Perché appunto in questi giorni proprio il ministro Alfano ha sottolineato il fatto che 20.000 detenuti sono stranieri. E come dire, è passata in qualche modo il messaggio per cui se non ci fossero quei 20.000 non ci sarebbe il sovraffollamento. Dunque l'Europa si interessi, diciamo, del problema.
Ma la carcerazione è nel loro paese.
I numeri, quindi non identificabili, parlano di un surplus di 20.000. Ora, se siano.
Non è così, esatto, ovviamente. No, ma io dicevo, essendo 20.000 circa i detenuti stranieri, il ministro ha detto se non ci fossero gli stranieri non avremmo questo surplus di 20. Vabbè, comunque
è passata così, diciamo.
È passata così.
Voi giornalisti siete
è
bravi.
Passata così, vabbè. E allora il punto è questo dato importantissimo dei 19.000, quasi 20.000 di detenuti che stanno in carcere per scontare meno di 3 anni, alcuni di questi 20.000, molti, la maggior parte anche meno di un anno. Allora il punto è, dice, la legge lo prevede. No, la legge non lo prevede più come lo prevedeva una volta, perché, ed è questo un punto cruciale, tutto politico, da un certo punto in poi, e mi riferisco in modo particolare alla legge ex Cirielli, c'è stata una stretta su alcuni benefici, misure alternative e concessione di benefici carcerari nei confronti dei recidivi, non lo devo dire ovviamente a te. Per cui tutta una serie di persone che in precedenza poteva beneficiare delle misure alternative che negli anni passati erano moltissime, nell'ordine di 20.000, 30.000 e quant'altro, oggi stanno in carcere perché c'è una legislazione che è cambiata. Come dire, la tolleranza zero, che in qualche modo è stato lo slogan usato nelle campagne elettorali per guadagnare consensi, diciamo la verità, soprattutto secondo alcune forze politiche, la tolleranza zero non, come dire, non tiene conto poi delle ricadute poi sul piano pratico, no? Che questo comporta. Cioè, voglio dire, quando si parla di sicurezza, e sulla sicurezza appunto sono state vinte una serie di elezioni negli ultimi tempi, non si può pensare soltanto ad una legislazione che punta al carcere, per cui qualunque comportamento deve essere punito con il carcere, perché così garantiamo la sicurezza ai cittadini. A parte che non è vero, e come diceva appunto lo stesso Presidente Bruno, ci sono dei comportamenti che potrebbero essere, come dire, sanzionati efficacemente con delle pene alternative al carcere, è una riforma di cui si parla da sempre e che non si fa mai. Le statistiche dimostrano che laddove la pena viene eseguita in maniera flessibile, dove per flessibilità si intende ricorso alle misure alternative, la recidiva è di 3 volte inferiore alla recidiva di chi sconta una pena interamente chiuso dentro il carcere. Quindi se l'obiettivo politico è garantire maggiore sicurezza ai cittadini e non la percezione della sicurezza, allora come si fa a non tener conto di questo dato così importante, che le misure alternative, come dire, producono sicurezza? E voglio aggiungere un dato ulteriore, che è un dato economico che, appunto, di cui noi parliamo nel libro. Come risulta da una relazione parlamentare sui costi della recidiva, la diminuzione di un solo punto percentuale della recidiva corrisponde a un risparmio per la collettività di circa 51 milioni di euro l'anno. Quindi, come dire, c'è anche un ritorno in termini economici.
Stasio, però io vorrei approfittare della sua presenza per sapere, per farci qualche racconto, qualcosa della realtà carceraria, perché il libro poi lo dice lo stesso sottotitolo qui, Storie di umanità cancellate in carcere. Io, lo diciamo prima durante la pausa, mi vengono sempre i brividi quando penso al film con Alberto Sordi, detenuto in attesa di giudizio, lui che va a finire da una prigione all'altra e non sa neanche perché, insomma. Sì. Qualche esempio di questi clamorosi, perché poi nei penitenziari non ci sono soltanto i Gianni Guido, probabilmente, no?
No, tra l'altro, appunto, noi abbiamo cercato, perché io ho scritto il libro
insieme a Lucia Castellano,
sì, che è la direttrice del carcere di Milano Bollate, che è forse l'unico carcere in Italia che tenta di applicare semplicemente la legge per quello che è, e quindi viene considerato nell'immaginario collettivo, no, un carcere modello, un albergo a 5 stelle, perché i detenuti, per esempio, trascorrono la loro giornata aperti, come si dice in gergo, per quasi tutta la giornata, lavorano quasi tutti, c'è un sistema di custodia che non è quello tradizionale di marcamento a uomo, per cui c'è un rapporto tra detenuti e poliziotti che è completamente diverso dal rapporto teorico che ci dovrebbe essere di uno ad uno, per cui su 750 detenuti ci sono 300 poliziotti.
Cappato, siete stati anche a Milano al carcere?
Beh sì, la visita, non io personalmente, ma la visita è stata fatta quasi 200 su 220 carceri in tutta Italia.
E quindi la realtà qual è? Cioè poi alla fine in queste carceri, cioè, che storie troviamo? Che realtà troviamo?
Intanto, insomma, Marco Bannella ha lanciato, credo, questa definizione importante di comunità penitenziaria, perché ci sono i detenuti, ci sono gli agenti, ci sono gli operatori. Al sovraffollamento, cosiddetto, corrisponde anche un sottodimensionamento degli agenti. Il risultato più devastante...
Credo siano 3.000, 4.000 in meno,
sì,
rispetto alla...
A volte i detenuti stessi dicono, ma questi stanno peggio di noi. Cioè uno immagina, no, che ci sia, ci possono essere situazioni di tensione, ma in generale, effettivamente, diciamo, confrontati assieme alla non democrazia e alla non giustizia esterna e che li opprime, detenuti e agenti vivono effettivamente come una comunità che condivide i problemi. Uno degli elementi più, dei dati più devastanti sulla mancata funzione costituzionale della pena nel recupero, nella rieducazione, è che praticamente uno su sei ormai lavora. Il lavoro ha una funzione fondamentale, il lavoro, lo studio, perché evidentemente la persona che sta tutto il giorno senza fare nulla in una cella sovraffollata, come si può immaginare che esca meglio di come è entrato? Adesso la dico,
certo,
la dico banalmente.
Però rientra in quel programma di reinserimento nella società.
Sì, e questo è un elemento devastante. L'altra questione più politica è che ci sono, mi sembra, 15.000 detenuti tossicodipendenti e i sieropositivi. Questo, oltre alla difficoltà, a quanto rende difficile la vita nelle carceri, c'è anche da considerare
il
problema politico dei reati. Cioè adesso è stato creato un nuovo reato di immigrazione clandestina. Quando si crea un nuovo reato bisogna anche pensare alle conseguenze.
Sentiamo...
Noi abbiamo già, e termino,
sì,
i 14.000 detenuti, forse anche di più, per reati connessi al proibizionismo sulle droghe, a volte persone che hanno fatto danno solo a se stesse.
Una battuta velocemente, perché siamo in chiusura, da Bruno, sugli immigrati clandestini.
Io invece volevo dare
velocemente, perché siamo in chiusura,
molto velocemente, per quanto riguarda la recidiva, cioè quei detenuti a cui faceva riferimento la collega. Cioè quando uno è recidivo, cosa vuol dire? Che ha commesso più volte quel reato. Mentre tu per la prima volta probabilmente puoi ottenere quei vantaggi a cui facevamo riferimento, quando invece il tuo comportamento, nonostante hai avuto quella sorta di clemenza temporanea da parte dello Stato, continua a reiterare reati, quando rientri nella società civile non hai più diritto, decadi da questi benefici. A me sembra che questo, l'opinione pubblica, è quello che vuole. Noi abbiamo seguito più volte che una persona commetteva un reato, veniva stretto nelle carceri, dopo un certo periodo di mesi riusciva, ricommetteva nuovamente lo stesso reato. Questo credo che l'opinione pubblica,
questo,
ma non solo
una...
per l'opinione pubblica, sia un fatto estremamente positivo.
Uno dei punti vulnerabili poi dell'indulto è stato, alla fine. Ne dovremo parlare nuovamente, perché siamo veramente in chiusura.
Servito a diminuire la recidiva.
Ne riparleremo in un'altra puntata. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Donatella Stasio, Donato Bruno, Marco Cappato.
Grazie.
Omnibus torna lunedì alle 7, sempre sulla 7. A tutti voi una buona giornata. Grazie.
Omnibus Life Estate è stato presentato.